E benvenuti su Scenario Digitale. Io sono Nicola e qui c'è con me sempre Monica.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora, oggi abbiamo una puntata particolare,
Sì.
parleremo di porno e marketing.
Sì.
Cercheremo di abbracciare un pochino queste tematiche con varie sfaccettature, quindi vedremo un pochino i numeri del porno nella rete, ovviamente. Cercheremo di fare un focus, ovviamente, sul marketing, e quindi qualche esperienza di marketing, personal branding in questo settore. E poi parleremo ancora di come funziona il nostro cervello, il customer journey e come nel processo d'acquisto la sessualità ci coinvolge. E lo faremo con un ospite, Monica.
Anche perché non avresti potuto farlo tu. Allora, abbiamo qui con noi il dottor Francesco Artegiani, che è uno psicoterapeuta e un sessuologo, che appunto ci aiuterà a capire com'è che funziona il nostro cervello.
Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Grazie per l'invito.
Allora, Monica, finalmente
Sì.
abbiamo, dico ogni volta in una puntata, abbiamo un ospite serio. In realtà sono sempre seri i nostri ospiti, anche quelli precedenti. Questa volta una puntata un pochino che sembra che possa uscire un pochino dai margini
Un
del
po'
nostro programma, ma in realtà non.
piccante, direi. Un
Più piccante.
pochino più piccante.
Sarò estremamente serio, anche se non ho preso appunti oggi perché non ne ho bisogno in questo caso.
Sei un esperto, mi stai dicendo?
No, non farò assolutamente ironia su questo.
Ok.
Allora, cominciamo Monica con un pochino di numeri e
Sì.
magari poi Francesco ci aiuta anche ad analizzarli.
Allora, perché cominciamo con i numeri? Perché da poco è stato rilasciato dal Pornhub, che non so se conosci, è un sito,
Non so di cosa tu stai parlando.
è uno dei siti più importanti e famosi a livello mondiale di porno, e ha rilasciato appunto questo report del 2017, dei dati 2017, in cui ha reso noto quali sono
I numeri.
i numeri e soprattutto il comportamento degli utenti all'interno del sito. Allora, partiamo con i numeri. Allora, sono circa 28,5 miliardi di visitatori l'anno, che si traducono in 81 milioni di persone al giorno.
Una cosa come la Germania che regolarmente
Si
fa delle
connette.
cose zozze a casa, sostanzialmente.
Vabbè, se vogliamo andare pure ancora più nello specifico, sono 50.000 ricerche al minuto e 800 ricerche al secondo. Cioè, come se adesso uno, due, hanno già sono state 1.600 ricerche su Pornhub.
Bene, ottimo, e ne vorremmo sempre di più.
Beh, sì, più o meno.
Allora, abbiamo qui Francesco, questi numeri. Innanzutto, perché l'uomo da tempo immemore è legato così alla sessualità? Può sembrare una domanda banale, ma forse non lo è.
Beh, se noi ci fermiamo un attimo e pensiamo che noi stessi nasciamo dalla sessualità, no? Quindi la vita parte con questo comportamento che poi è un aspetto fondante dell'essere umano e di per sé porta tutta una serie anche di, come possiamo dire, di tabù.
Certo.
Tra l'altro, una curiosità è proprio quella dei cervelli. Noi non abbiamo solo un cervello, ne parlavamo prima, e noi abbiamo tre cervelli. Il primo, che è quello primordiale, che è il nostro cervello sessuale. E quindi chiaramente è quello più profondo, è quello più autentico, è quello più centrale e nucleare, quindi è quello che poi ci spinge, che ci porta verso l'energia sessuale, vitale. Il secondo cervello invece è un cervello emotivo e non sta quindi nella zona genitale come il cervello sessuale, ma sta nella pancia. D'altronde le emozioni noi dove le proviamo? Le proviamo nella pancia quando siamo innamorati, abbiamo le farfalle nello stomaco, quando abbiamo una forte emozione, abbiamo un
Certo.
buco allo stomaco, e poi il terzo cervello, che è l'ultimo arrivato, che si crea proprio grazie alla corteccia. E quindi che è il nostro cervello razionale, quello che poi ci permette di avere tutta una serie di valutazioni più, come dire, logiche.
Quello che usiamo meno in assoluto.
No, pa no, paradossalmente è quello che utilizziamo di più.
Ah, vedi.
Sì, è quello che utilizziamo di più. Qui
Ci
ci
sarebbe da
sarebbe
parlare per
bisogno
ore.
di puntate e puntate. Comunque è questo, e poi sarà il centro un attimo del nostro viaggio stasera. Alla fine,
certo,
prima Monica era partita con alcuni dati che così grandi che non riusciamo nemmeno a comprenderli, no? Però io avevo tirato giù qualcosa, e le ricerche giornaliere tramite, sì, motore di ricerca rispetto alla pornografia sono il 25%, un quarto.
Cioè del totale delle ricerche?
Sì, ma ce n'ho tanti, 2 miliardi e mezzo di mail pornografiche al mondo, cioè l'8% di tutte le email sono a carattere pornografico. E poi c'è la grande, poi c'è Pornhub, ma dentro Pornhub c'è YouPorn, sì, ci sono tutta una serie di siti. E come è cambiato? Noi stiamo parlando della più grande industria mondiale.
Infatti, sì.
E come il marketing è cambiato, no? Se voi pensate che tempo fa, quando c'erano le vecchie edicole, c'erano quelle tendine,
sì,
che si andava dentro, sì, poi diciamo dopo aver superato tutti i patemi iniziali d'essere visto, e quindi poi andavi là, compravi. Io mi ricordo che ho fatto la mia prima specializzazione in sessologia a 23 anni, e una delle prove, tra virgolette, era una prova antivergogna, e quindi si doveva andare nell'edicola e comprare sto...
Io mi sarei divertito.
Il giornaletto.
Il giornale. Quindi ovviamente vai in edicola e tutto quanto, lo paghi, però poi il problema è anche quando esci, perché non è che puoi...
Ti fai dare una busta, cioè lo nascondi.
No, io che avevo fatto, io l'avevo inserito sotto il maglione e sono uscito.
Già in posizione.
Già in posizione.
Sì. No, questa cosa è interessantissima perché fa vedere anche come la fruizione del prodotto
si è cambiata.
Anche perché uno...
Prima era difficilissimo.
E adesso, di primo acchito, uno dice, ma con tutti questi contenuti fruibili online e gratis, è in crisi l'industria cinematografica porno? Zero, anzi
cresciuta,
si è molto ampliata, ma non solamente attraverso i banner che noi vediamo, no?
Certo. Dentro,
ma anche poi ne vedremo successivamente con tutta questa iperspecializzazione, non solo da un punto di vista medico, no? Che ormai siamo tutti iperspecializzati, ma anche da un punto di vista pornografico con tutte queste categorie.
Beh, sicuramente hanno avuto un momento di grave crisi, cioè quella che è successa fra gli anni 2000 e 2010, cioè hanno avuto le case cinematografiche, case produttrici di pornografia, hanno avuto una grande crisi perché si sono ritrovate tutti questi film fruibili gratuitamente da tutti gli utenti. Poi però che è successo? Che hanno avuto, attraverso appunto delle strategie di marketing, la grandissima idea di spostare cioè il focus, quindi l'obiettivo principale delle loro campagne, del loro marketing, su altro, ad esempio sul personal branding, cioè far diventare le star, i porno attori, effettivamente dei brand veri e propri. Adesso poi ne parliamo, abbiamo anche degli esempi abbastanza interessanti e curiosi, giusto?
Sì, ci sono tantissimi nomi. Io non li conosco, ho fatto delle ricerche, ovviamente, non ne ho idea. Però abbiamo già, io una domanda, ma ne abbiamo già una che ci è arrivata da chi ci segue in diretta. E effettivamente, quale di questi cervelli prevale rispetto agli altri?
Sono tre cervelli che diventano complementari, no? L'equilibrio poi ci permette di valutare tutta una serie di aspetti, sia da un punto di vista sessuale, emotivo e razionale. Questo basta un attimo pensare a... la coppia, non è che alcune coppie nascono perché c'è una grande intesa sessuale, ci si piace, ma poi che succede? Che dopo il primo momento, che è quello dell'illusione, dove uno non vede difetti, dove il sesso magari è il primo aspetto, poi c'è anche la fase della delusione, quindi dove vediamo l'altro per quello che è, e allora lì nasce la progettualità. Quindi non è che noi utilizziamo un cervello, noi utilizziamo tendenzialmente tutti e tre i cervelli, anche se ognuno di noi ha una predisposizione per uno di questi.
Certo. Sicuramente nel web marketing, visto che è il nostro focus, si può dire che effettivamente nel 90% dei casi, come si dice in tutti i vari studi, poi dimmi tu se è vero, diciamo il cervello antico, quello lì sessuale che citavi prima, sicuramente ha un peso enorme nel fattore decisionale, perché nel marketing,
d'altronde, stiamo parlando della prima industria mondiale esistente, no? Io vedevo Pornhub, è il 52esimo sito più visitato al mondo.
Ecco.
Quindi è chiaro che quello che noi sentiamo, più ovviamente un cervello è profondo, più l'informazione e la scelta poi in un qualche modo segue quel drive.
Esatto, ovviamente noi abbiamo milioni di esempi di marketing che hanno sfruttato la sessualità in questo senso.
Ovviamente la sessualità è stata uno dei fondamenti di tutta l'industria, ma di tutta l'industria pubblicitaria degli anni Ottanta, cioè
sì,
brava pensare... Giovanna Brava.
Questo non lo conosco.
No, no, io.
Come no?
No?
Questo l'hai già citato un'altra volta.
Sì, perché è veramente terribile. La pubblicità di un silicone, no? Anzi, di una vernice resistente alla ruggine. Che era stata. Che era, insomma,
fate una ricerca e postatelo sotto il video.
Sotto il video. Brava Giovanna Brava. Basta questo su YouTube.
Io citerei anche le campagne di enorme successo di Oliviero Toscani.
Esatto.
Ma
anche.
Se noi ci fermiamo adesso, vedete come poi rimangono dentro. Ma soprattutto anche i doppi sensi. Quando io ero piccolo c'era un personaggio che. Un imbianchino che girava per la strada.
Il grande pennello.
Benissimo, non ho bisogno di un pennello grande, ma di un grande pennello. Quindi ovviamente tutte le pubblicità, certo. Tutto il marketing si sposta sull'aspetto sessuale, che è uno dei motori principali.
Esatto, infatti è proprio qui che rientra poi diciamo tutta la strategia che richiama a questo cervello antico che decide per noi sostanzialmente quali acquisti fare sostanzialmente.
Certo, certamente. E quanti e quali condizionamenti poi ci dà.
Esatto.
Saratoga, brava Giovanna Brava, era questa.
Brava Giovanna Brava e Saratoga, sì. Allora me la ricordo.
Sì.
Ecco. Edoardo Rosso, che è un grande cultore, sì. Anche lui.
Eccolo, e mettono anche il link del video. Comunque, non solo, allora sì, è vero che il porno viene sfruttato, il porno, la pornografia, la sessualità viene sfruttata da tanto tempo.
Attenzione,
la pornografia. Non insegna, per esempio, il sesso.
No.
Il sesso noi lo possiamo...
E qui ti do una notizia che non sai, perché Pornhub ha aperto l'Accademia di Sessuologia. Lo sapevate?
Questo non lo sapevano.
Pornhub fa delle lezioni che vengono pubblicate su YouTube di sesso.
Di sesso, non di sessuologia.
Adesso troviamo la notizia.
Qual è la differenza?
Giusta.
Perché io non l'ho capito.
La sessuologia è la disciplina.
Ah, certo.
Scusami, educazione sessuale.
Ah, ok.
Educazione sessuale, esattamente, fa delle cose. Uno degli ultimi video postati è allora Sexual Wellness Center si chiama il programma. E l'ultimo video postato si chiama Pornhub Presents Fuck Your Period, che significa perché non fare sesso con il ciclo. Ma
ah, col period,
perché mai dobbiamo parlare?
Io sono d'accordissimo. Avevo una domanda però, visto che la fruizione del prodotto pornografico è cambiata tantissimo, quindi vi dicevamo prima dovevi andare a caccia di queste giornalettine qui e là e quindi il pudore eccetera, invece adesso probabilmente per chi è millennial, quindi per chi rientra più o meno nella nostra età, ma anche quelli molto più giovani che hanno avuto la rivoluzione digitale di internet, hanno avuto sicuramente una disponibilità gigantesca di pornografia. Prima se vedevi tre film era un miracolo. Come è cambiata questa cosa e come ci ha cambiato? Perché io ho visto un sacco di studi che dicono effettivamente che avere tutto questo eccesso di pornografia da un lato ci ha liberato, comunque ci ha calmato in qualche modo, perché prima effettivamente c'erano molte più violenze.
Oddio,
vorrei
non
dire una cazzata,
non addentriamo in questo tipo di discorso.
No, però purtroppo è interessante,
le violenze sono sempre troppe.
Esatto, però dico, il fatto di averne tanto ci ha assopiti in qualche modo sessualmente, o sto dicendo una baggianata?
No, il discorso è che ovviamente tutta questa fruibilità poi porta anche a una maggiore attenzione da parte delle persone più adulte. Leggevamo prima che la prima ricerca, il primo video pornografico, se non sbaglio, ve lo ritrovo. Ecco, l'età media per la prima ricerca pornografica online è 11 anni.
Ci può stare.
Insomma, no.
Io sicuramente l'avrei fatto.
Vabbè, perché se non avvi... Vabbè, perché adesso possono andare su internet e vedere.
Sì, forse
quindi
esagerato.
Questo pone anche, diciamo, un'altra sfida educativa per i genitori.
Quindi quello sicuramente.
Bisogna mettersi nella condizione di valutarlo questo. Il mondo va molto più velocemente, questo comporta anche tutta una scelta di strategie più efficaci ora.
E infatti poi qui ci sarebbe anche tutta una tematica che è legata anche ai filtri, family filter, eccetera, che secondo me
il famosissimo sono, parental control,
che poi secondo me sono facilmente, diciamo,
aggirabili
da...
Come no? Anche perché la maggior parte delle persone che mette a disposizione dei propri figli queste nuove tecnologie magari non le sa nemmeno usare. Ed è proprio l'undicenne che effettivamente
insegna al padre come
si mette poi magari il parental control.
Dice ti faccio vedere come si mette.
Sì, te lo faccio vedere io.
C'è una password, ma non la mettere, così poi lo disattivo in automatico.
Esatto.
No, la tematica è fondamentale e come dicevo, appunto, tutto un filone di campagne pubblicitarie che si sono basate su questo e tutt'oggi continua. Forse ultimamente però, e ditemi se sbaglio, questo, diciamo, utilizzo spasmodico della pornografia o comunque dei richiami sessuali è un pochino calato. Sicuramente negli anni 80-90 era molto più eccessivo e più libero.
A livello di comunicazione, dici? O a livello di comunicazione, quindi sì. No, a prescindere dalla pornografia.
Sì.
Sì, beh, sicuramente è calato. Vabbè, se tu ci pensi, è proprio... cioè, stiamo affrontando un momento di cambiamento anche della visione della donna, del bello, del... No, stiamo tornando un pochino più alla naturalità, quindi non c'è più questa immagine costruita, non c'è più per forza la donna...
Sì, sì.
Oggetto del desiderio, no? Mi sbaglio? Oddio.
Stiamo dicendo un sacco,
no,
di cazzi.
Sì,
infatti, sì.
No, io non sono molto d'accordo. Secondo me c'è un abuso anche di tutti questi messaggi che sono anche profondamente sessualizzati ancora. Noi lavoriamo tanto sulla lotta agli stereotipi di genere.
E non trovi che in questo momento storico sia...
il miglior momento?
No, stia cambiando effettivamente qualcosa, cioè io me lo auguro,
però se noi guardiamo tutta una serie di, ma anche proprio le pubblicità che noi vediamo sono tutte molto sessualizzate, a partire da, non lo so, mi viene in mente uno shampoo, tu utilizzi quello shampoo e grazie a quello shampoo c'hai lo sciame di donne. E quindi c'è un richiamo.
Ma questa cosa anche in questo tempo, anche adesso, sì. C'è anche quest'anno, per esempio.
Ma
c'è campagna uscita.
Non siamo, diciamo, a livello di mental. Io ce l'ho profumato, però
io non ho mai fatto questo
allora
legame.
Postate anche mental,
non ci ho mai visto questo,
no,
legame
nemmeno,
sessuale,
invece
nemmeno.
c'è un legame sessuale,
no, nel frattempo si stanno postando Rocco Siffredi che fa la mia amica chips la patatina,
okay,
mi piace la patatina,
infatti.
Vabbè, però questa era veramente super palese.
È ovvio che è palese che sfruttano quello, no, però una cosa interessante è come poi l'industria si è aggiornata, no? Quindi noi vediamo che ci sono tutti questi siti gratis, ma dov'è che l'industria va a
upselling,
lavorare?
Il famoso upselling.
Da una parte c'è tutta l'industria cinematografica e quindi tutte i porno attori,
mm-hmm.
Ma poi la grande rivoluzione qual è? La possibilità di condivisione, e quindi ci abbiamo oltre a tutte le categorie che quindi lavorano profondamente sul discorso fantastico delle fantasie sessuali, ma anche gli aspetti tutto amatoriale via discorrendo, che diciamo grazie proprio alla spinta realistica possono soddisfare tutta una serie di fantasie.
Effettivamente questo,
allora,
è un
ora che
recente.
Parli di amatoriale, per esempio, mi viene in mente un collegamento che può essere, sicuramente adesso me lo boccerà ovviamente, ma non credi che questo abuso dei social o comunque questa nuova tendenza di essere tutti, di avere una grande visibilità online abbia influito un pochino su quello che è poi io pubblico il mio video mentre mentre faccio sesso con la mia compagna.
Se vuoi, io sono un professionista, quindi mi sono informato, ma solo per professione. Ma c'è...
Poi lo farò anche io, ma solo per diletto.
No, però c'è per esempio una categoria che è l'ex girlfriend revenge, e quindi ci sono video intimi.
Sì.
Che si fanno in intimità e poi vengono postati. Questo,
ma questa è veramente
questa è una cosa drammatica.
Ma
sono drammatica, ragazzi.
Sono
ricordiamoci,
o sono reali?
No,
ma soprattutto voglio dire, questi sono da denuncia,
questo,
da galera, da multa.
Non dimentichiamoci, perché però se no lo facciamo con estrema fretta. Il caso Cantone,
certo.
No? Che con un video poi che succede? Che una delle cose poi che ci condiziona di più è il giudizio degli altri, e si arriva a queste situazioni, senza contare il sexting e via discorrendo. Quindi qua un argomento molto sensibile su cui è importante fare educazione.
Hai parlato di condivisione e ho dei numeri che mostrano il legame che c'è tra appunto i porno e la condivisione, e si scoprono delle cose interessanti. Sicuramente sono falsate, perché qui il mercato americano la fa da padrone, perché ad esempio il 60% delle condivisioni di contenuti pornografici tramite social media viene tramite reddit.com, che in Italia sostanzialmente è inesistente.
Non funziona molto,
però è un social network, se così vogliamo definirlo, americano, che sostanzialmente è un social network che si basa sulla condivisione di contenuti.
Sì. È tipo un Tumblr.
È una sorta di Tumblr. Ce ne sono di Facebook, è al secondo posto con il 30%, il 27% di condivisioni.
Tanti.
È grande la lotta alle fake news, alle news pornografiche, al fatto che se metti dei capezzoli, addio, sei quasi la...
Io per esempio ho combattuto molto con Facebook, perché grazie agli algoritmi a me mi bloccavano i post con sessuologia.
Perché ricordiamolo questa cosa, perché tu ovviamente hai un'associazione, un progetto che si chiama Mente Corpo.
Sì,
noi... e che si trova su Facebook con sulla pagina Mente Corpo.
Sì.
E poi anche un sito in cui
abbiamo un centro clinico che si trova a Perugia, dove facciamo tutta la clinica delle disfunzioni sessuali. E poi abbiamo un'associazione con cui organizziamo degli eventi, tra cui un cineforum, progetti di crescita personale, progetti sul rapporto genitori figli.
Certo.
Adesso tra l'altro partiremo con una giornata del benessere molto bella, poi se ci seguite sulla pagina avrete notizie.
Ve lo consigliamo. E poi continuiamo, ci sono anche dei social network improbabili, come per esempio appunto tu hai citato, Twitter è un caso a parte, che non so se avete Netflix, però andatevi a vedere, ci sono una serie che parla proprio di questo, del mondo del porno, che si chiama Turn Me On, dove si affronta anche la sessualità e il porno da un punto di vista femminile. E...
Finalmente esatto. Il 2% in più adesso che vediamo, oltre che il 2% in più delle donne che cerca, perché sennò comunque tutta la pubblicità, tutta la pornografia parla ai maschi.
Maschile, certo.
Adesso, proprio perché l'industria va avanti, abbiamo non solo delle registe, per esempio femminili, ma anche tutta una serie di video più, come dire, soft porno, erotici, che richiamano, che parlano finalmente alle donne, e quindi è un aspetto secondo me significativo.
Sì, c'è da dire anche questo, che effettivamente il marketing del porno si è adeguato anche ai cambiamenti, effettivamente questa, diciamo, apertura verso la femminilità, verso le donne c'è stata, probabilmente è stata anche una rivoluzione degli ultimi decenni, negli ultimi vent'anni,
secondo me anche,
sì, no?
Meno.
Anche meno,
negli anni 90, cioè negli ultimi 10 anni che è avvenuto tutto questo, perché io ho scoperto, grazie a questo serie TV, Turn Me On, che c'è questa regista, si chiama Erika Lust, ve la consiglio, che approccia al porno da un punto di vista appunto femminile, fa vedere proprio il rovescio della medaglia, e quindi non è uomocentrica, si può dire.
Sì. Fallocentrica.
Fallocentrica, molto interessante. Ed è bello, perché il marketing comunque ascolta anche appunto i bisogni, perché il marketing è questo, e probabilmente 20 anni fa le donne non si sarebbero mai avvicinate al porno,
o no, dicono, o magari si avvicinavano al porno senza che nessuno lo sapesse, no?
Mettiamo con più difficoltà.
Sì. O con più difficoltà,
cioè
con
probabilmente, difficoltà. Probabilmente a livello di riviste o roba del genere non esistevano neanche,
no,
non
so, vorrei dire. Oppure penso che in alcune situazioni all'interno della coppia fosse possibile vederlo insieme e fare delle letture erotiche, però secondo me è molto difficile che una donna potesse andare in edicola a comprare un giornale.
Sì, sicuramente, stata,
diciamo, mettiamola così, sicuramente molto più raro di un uomo.
Sì, sì. Continuando sempre sul discorso dei social media, ovviamente c'è Facebook che però, se non ricordo male, per un periodo bloccava anche nei messaggi privati l'invio di link da questo, diciamo, universo di siti porno, quelli principali almeno. Adesso non so com'è la situazione attuale, però è molto interessante tornare al tema che affrontava Monica, cioè del personal branding legato al porno, perché tantissime personalità del porno, come appunto un'italiana, giusto Monica?
Sì, Valentina Nappi.
Valentina Nappi, la conoscono.
Così, ma di vista.
Non mi appassiona particolarmente come prodotto.
Oh, mamma mia. Comunque, l'idea
del sto parlando di marketing, scusa.
Comunque, l'idea del personal branding perché? Perché appunto si comincia a fare veramente una campagna di marketing specializzata su quello che è il prodotto, come vuoi chiamarlo te, della pornografia, che è effettivamente il pornoattore o la pornoattrice.
Sì.
Il caso di Valentina Nappi è molto interessante perché, oltre che si tratta di una attrice italiana, napoletana se non sbaglio, è diventata molto molto famosa perché ha avuto un'influenza sui social molto interessante, cioè ha proprio scatenato un vero e proprio caso. Te ne dico una, lei è molto molto forte su Twitter, ad esempio, e già su Twitter attraverso, non
Twitter
so se
è molto
lei,
usato.
Sì, perché effettivamente lei comunque ha una base più americana che italiana, cioè fondamentalmente si fa vedere soprattutto a un mercato diverso da quello italiano, quindi utilizza Twitter, e su Twitter ha cominciato a commentare cose tipo politica o lifestyle.
Sì, sì, ho visto questa diversificazione.
Esatto, ha cominciato a farsi notare. Mi ricordo che qualche anno fa aveva commentato attraverso un tweet Salvini, se non mi sbaglio, quindi un tweet di Salvini. Ma una cosa molto interessante fatta dal suo staff è stata questo contest. E tu mi dirai, come contest? Esatto, proprio un concorso che era un concorso appunto sviluppato su YouTube e in cui lei chiedeva alle persone di pubblicare dei video con una breve presentazione di se stessi e un motivo per cui lei doveva decidere di passare una giornata con loro. Questo era il premio in palio, nel senso una giornata con lei. Ovviamente non ho il numero, ma ti posso solo dire che ha ricevuto, non so, come un migliaio di video, dal quale poi lei si è scelta la persona che preferiva e con cui ha passato una giornata.
Facendo chi lo sa.
Facendo tutto quello che voleva il vincitore.
Beh,
diciamo così.
Il contest comunque è una tecnica molto comune anche in altri, diciamo, ambiti, sempre della pornografia. Perché ad esempio Rocco Siffredi ha fatto ultimamente una specie di academy, no? Dove,
sì,
dove portava, che ne so, delle persone comuni.
È organizzata la formazione, diciamo, di porno attori,
sì, come
ma
formarle.
Anche di scenografia e di regia, penso.
Sì.
Beh, sicuramente sia la scenografia che la fotografia che la sceneggiatura, vogliamo dire così?
Se vogliamo esageriamo.
Sì, sì. Io sto parlando, cioè, ad esempio, caso Erika Last, che sì, è questa regista svedese, e ovviamente lì c'è proprio una sceneggiatura, cioè tutto quello che serve per qualsiasi altro film che non sia pornografico. Quindi sì, parliamo pure di questi attori, quindi sì, penso che sia una buona idea quella dell'accademia.
Ecco.
Però, per esempio, anche da un punto di vista di marketing, il discorso dei porno attori è già più facilitato, no? Voi parlavate della Nappi che ha diversificato e che quindi poi ha allargato il suo pubblico. Una cosa interessante da un punto di vista di marketing è come, per esempio, al Temporary Store di Pornhub, sì, poi vendesse tutta una serie di gadget,
certo,
oltre ai sex toys, ma magliette,
sì, certo,
porno, Pornhub, come si chiamano,
le
tazze, via i righelli, e quindi
i righelli,
sì, anche i righelli.
Questo non lo sapevo.
Adesso ho agganciato, non ci avevo pensato, pensavo fosse solo uno strumento di lavoro,
ecco.
Però
pensa,
questo è
la malizia.
Anche le gift card, io ho visto un video di
le gift
di Pornhub.
Nel momento in cui, questo penso sia la grande vittoria tra virgolette del marketing, nel momento in cui io vado al mare, vado in spiaggia con la maglietta Pornhub, ho sdoganato un aspetto centrale che fino a qualche decina d'anni
era
fa era un tabù profondo.
Certo.
Sicuramente sì, da questo punto di vista è vero. Abbiamo anche un suggerimento, c'è chi ci dice addirittura che la grande rivoluzione del porno ha abbracciato anche coloro che hanno delle disabilità, perché i ciechi
grandissimo,
possono leggere con i sottotitoli
finalmente
porno.
Vi dico questo, allora,
i ciechi possono leggere i sottotitoli, ho detto una cazzata.
Che mi avete dato un grande assist,
autodescritti, chiedo scusa,
ma avete dato un grande assist, perché si parla veramente poco di disabilità e sessualità. E in Italia il primo progetto che è stato fatto, che stiamo facendo in unità spinale, quindi con persone con disabilità, con lesioni spinali, parla proprio di disabilità e sessualità, si chiama Love and Life, e lo facciamo all'unità spinale unipolare di Perugia.
Molto
perché
bello.
È importante parlare di questo, di disabilità e sessualità. E lì poi, diciamo, la sfida grande è quella, soprattutto con quelle persone, di esplorare il corpo in maniera differente, non fallocentrica, quindi non tutto centrato sul pene, ma sulle zone erogene, le zone che ci danno più piacere, perché quello non ce l'insegna la pornografia, quello ce l'insegna solamente l'ascolto delle nostre emozioni.
Esatto. E con questo messaggio positivo chiudiamo la puntata.
È già ora.
È già passata mezz'ora, quindi grazie a tutti. E vogliamo aggiungere qualcos'altro? Abbiamo qualche numero? Intanto vi dico che ci potete seguire, non l'ho detto all'inizio, abbiamo un canale Telegram, Scenario Digitale, siamo su iTunes, su Radiofonica, ogni lunedì. Poi ci sposteremo la prossima settimana al mercoledì, ci trovate sempre qui all'Officina Musicale. Se volete fare gli ospiti vi potete candidare, mandateci una video candidatura, se siete fighi, niente Valentina Nappi, però, cioè, nel senso, è un messaggio tradizionale, ciao, voglio partecipare. Potete farlo anche ora mettendolo come video sotto questo, come commento alla diretta Facebook. Grazie ancora Francesco.
Grazie a voi.
Ci sarà modo anche in futuro di ritornare su queste tematiche.
Speriamo,
perché sono
di sì.
Gigantesche. Monica, sempre al top con la tua birra, non l'abbiamo
ci
detto
sentiamo.
Questa.
Ci sentiamo lunedì prossimo dalle 22:30 alle 23, sempre qui su Scenario Digitale. Per parlare di TripAdvisor.
Attenzione, croce delizia dei ristoratori.
Alla prossima, grazie per essere stati con noi.
Ciao.